File 34, pagina 226. Auschwitz e diversi ospedali per prigionieri. Nei primi due anni della sua creazione, Auschwitz non possiede un settore del lager organizzato come un vero e proprio ospedale, ma alcune baracche sono utilizzate per alloggiare i prigionieri ammalati o feriti durante il lavoro forzato o per le torture subite, ai quali non viene somministrata alcuna cura, a eccezione degli internati di nazionalità tedesca. Il campo principale ospita quattro blocchi destinati sia al ricovero dei detenuti affetti da patologie contagiose come la tubercolosi, la malaria o la meningite, che ai prigionieri che giacciono in grave stato di denutrizione o sono completamente sfiniti dal crudele trattamento del lager. Ad assistere, per così dire, i pazienti vengono scelti alcuni detenuti tedeschi internati come criminali. La maggioranza dei malati viene generalmente lasciata morire. In sintesi, inizialmente il servizio sanitario del lager svolge solo due funzioni: contribuire allo sterminio mediante la selezione dei prigionieri malati che non si ritiene conveniente curare e sottoporre i pazienti prigionieri a esperimenti medico-scientifici, i cui decessi vengono poi coperti con falsi certificati che indicano la morte per cause generiche, come la polmonite. Le prime selezioni effettuate dai medici all'interno dell'ospedale di Auschwitz si svolgono dalla metà del 1941. I pazienti individuati come non curabili vengono uccisi dal personale medico con una puntura di fenolo al cuore, mentre dal 1942 sono assassinati nelle camere a gas. L'anno 1942 segna tuttavia un cambiamento delle strutture sanitarie del complesso di Auschwitz, che vengono completamente riorganizzate per far fronte a nuove esigenze e priorità. Tra queste c'è la necessità di debellare le epidemie di tifo petecchiale, che causano un'alta mortalità tra i detenuti, minacciando di contagiare anche le SS di servizio e le loro famiglie, al punto che il 16 luglio il comandante Rudolf Höss deve espressamente vietare ai suoi uomini di fare il bagno, di lavare e di abbeverare gli animali nei fiumi Vistola e Sola. Inoltre, il 28 dicembre di quell'anno, Richard Glucks, dal 1939 alla direzione dell'Ispettorato Generale dei Campi di Concentramento, IKL, che amministrava anche Auschwitz, invia una circolare ai comandanti dei vari lager per comunicare la necessità di ridurre la mortalità dei prigionieri, che devono essere rimessi per quanto possibile in condizioni di tornare velocemente al lavoro. La direttiva, confermata anche da ordini emanati successivamente, come quello a firma di Oswald Pohl del 26 ottobre 1943, viene trasmessa in via confidenziale ai medici SS e comandanti dei campi per esortarli a risparmiare il più possibile la forza lavoro necessaria per l'economia tedesca. Peraltro, come abbiamo ricordato, dall'inizio del 1941 i dirigenti del colosso chimico tedesco AIG Farben avevano individuato l'area del villaggio di Dvori, a pochi chilometri da Oswiecim, per costruire la grande fabbrica della Buna Werke, da adibire alla produzione di gomma sintetica, attirati dalla disponibilità di risorse di carbone e di acqua, uno stabilimento di quelle dimensioni necessitava di un'abbondante manodopera capace di reggere ritmi lavorativi intensivi. Lo scenario che si profila, quindi, a partire dalla primavera del 1942, vede svilupparsi due diverse politiche naziste che influenzeranno l'evoluzione di Auschwitz II e Birkenau e di conseguenza anche le strutture sanitarie per i prigionieri. Da un lato viene avviato lo sterminio sistematico degli ebrei provenienti da Francia, Slovacchia, Polonia e Germania mediante gassazione con lo Zyklon B e dall'altro si fa ricorso in maniera sempre più massiccia allo sfruttamento dei prigionieri come forza lavoro coatta proprio per assolvere necessità produttive sempre più impellenti dal momento che la Germania ha mobilitato al fronte tutti i suoi uomini. Nota: le prime camere a gas furono messe in funzione tra marzo e giugno 1942, riadattando due case coloniche polacche, poi chiamate Bunker Primo e Bunker Secondo, e anche Casetta Rossa e Casetta Bianca, che non erano dotate di forni crematori. I cadaveri delle vittime asfissiate con lo Zyklon B venivano bruciati in fosse comuni. Dalla primavera del 1943 vennero progressivamente messe in funzione quattro camere a gas molto più grandi, costituite da costruzioni che univano insieme la sala di svestizione delle vittime, la camera a gas e la zona dei forni crematori. Queste nuove costruzioni sono denominate crematorium secondo, terzo, quarto e quinto. Fine della nota. La procedura della selezione tra ebrei abili e inabili al lavoro ha quindi inizio in questo periodo, prima in maniera episodica, poi dal luglio 1942 con regolarità. È importante sottolineare che la selezione per il lavoro forzato fu sempre una politica secondaria a quella dello sterminio per gli ebrei deportati e solo una minoranza poté essere temporaneamente risparmiata dalla camera a gas. Nonostante sia gestita da dottori dell'SS, tra cui il famigerato Josef Mengele, che arriva ad Auschwitz il 30 maggio 1943, la selezione si svolge senza alcun rigore ed è un procedimento frettoloso e spesso casuale. La scelta avviene a seconda della capienza logistica del campo in quel determinato momento, delle esigenze produttive da assolvere, ma talvolta anche dell'umore del medico che dirige le operazioni. Quindi può accadere che un numero più o meno alto di deportati riesca a superare la selezione iniziale. Il minuzioso calendarium, compilato giornalmente sulla base della documentazione ritrovata ad Auschwitz dopo la liberazione da Danuta Zeck, ricercatrice per il Museo Statale di Auschwitz e figlia di un sopravvissuto, rende conto con una contabilità agghiacciante nella sua precisione di questo andamento diseguale tra salvati e condannati. Infine c'è un altro elemento di cui tenere conto per comprendere l'evoluzione di Auschwitz a partire dal 1942 e il ruolo svolto dai medici internati per evitare che l'alta mortalità dei prigionieri vanifichi la produttività del lavoro, in particolare nelle industrie del complesso concentrazionario. Berlino dirama a disposizione i comandanti dei campi affinché adottino misure adeguate per curare almeno quella minoranza di malati guaribili o recuperabili per il lavoro in breve tempo. Anche per questo, dal settembre di quell'anno, che coincide con l'arrivo ad Auschwitz di Edward Fierce, medico capo dell'SS, le attrezzature mediche vengono migliorate e ampliate. Contemporaneamente le SS iniziano a selezionare alcuni medici tra i prigionieri arrivati per affiancare il personale in servizio negli ospedali del complesso concentrazionario come Haftlingen-Zarte, medici prigionieri. Alle donne medico invece questa possibilità verrà accordata solo a partire dal 1943. I dottori ebrei sono incaricati di norma di curare solo gli ammalati ebrei, oppure sono costretti ad assistere i medici dell'SS come Karl Klauberg, Horst Schumann o Josef Mengele nei loro esperimenti su cavie umane. In quest'ultimo ruolo non risultano documentate esperienze di prigionieri italiani costretti a eseguire questi ordini criminali. D'altro canto, va sottolineato che nonostante il progressivo sviluppo delle infermerie rudimentali di Auschwitz in strutture ospedaliere più organizzate create a Birkenau, a Monowitz e nei campi satellite principali, l'attività sanitaria del lager non offre nessun contributo significativo alla cura e alla guarigione dei prigionieri malati. Anzi, di fatto, ogni infermeria diventa una sorta di anticamera della morte, il luogo più pericoloso, dove i pazienti possono essere selezionati per il gas. Molti sopravvissuti hanno ricordato che farsi ricoverare al Revier era pericoloso, perché erano più alte le probabilità di morire che di salvarsi. I malati ebrei in particolare erano sempre i primi a essere selezionati, mentre generalmente venivano risparmiati i prigionieri di nazionalità tedesca. Mentre ero a Revier, un mattino il tedesco, col suo addetto, è passato e ha preso dei numeri. Mica ha guardato se uno era più grave, meno grave, se era giovane, se era vecchio. Ha preso dei numeri e basta. Il giorno dopo, quelli che lui aveva segnato se ne sono andati. Enrica Iona. Come ha messo in rilievo lo psichiatra britannico Robert J. Lifton, che ha dedicato ai medici di Auschwitz uno studio importante, per quanto complessa fosse l'organizzazione in funzione del lavoro, essa rimase secondaria rispetto alla funzione di sterminio del campo. I primi medici internati ad Auschwitz, sia al campo principale che a Birkenau, sono dei detenuti arrestati come politici, principalmente di nazionalità polacca, ma anche qualche tedesco. Prestano servizio senza mezzi adeguati e senza medicine specifiche o in dosi sufficienti. Tra la fine del 1942 e gli inizi del 1943, come si è detto, le SS iniziano a scegliere anche fra i deportati ebrei i medici necessari per far funzionare i diversi Revier, prediligendo le specializzazioni più richieste, tra le quali la chirurgia. Prigionieri ebrei scelti come medici, dei privilegiati? Secondo Lifton, è dalla fine del 1942 o dall'inizio del 1943 che i medici ebrei deportati ad Auschwitz vengono risparmiati dall'assassinio immediato e trattati in maniera privilegiata rispetto agli altri detenuti. Tuttavia, il suo studio, pubblicato negli anni Ottanta, si è basato sull'analisi di alcune, certo non poche, testimonianze di sopravvissuti e forse non può restituire l'esperienza comune di una categoria che nel campo ha vissuto situazioni drammaticamente diverse. È vero che il confronto tra queste memorie e quelle delle 4 dottoresse italiane sembra indicare l'assegnazione di un trattamento migliore, come ricevere maggiori razioni di zuppa o abiti più caldi o scarpe vere e non zoccoli di legno. Ma studi più recenti hanno sostenuto l'ipotesi che per sopravvivere ad Auschwitz ai medici ebrei non bastasse essere reclutati dai medici SS, ma contassero, oltre alla fortuna e alla provvidenza, anche doti o caratteristiche come la resilienza, l'autostima e la robustezza fisica. Ognuno dovette trovare in sé le risorse interiori per non impazzire, cioè per convivere in qualche modo col dilemma interiore di non poter salvare la vita di tutti i prigionieri ammalati, né di poterli curare adeguatamente, e di sapere che una diagnosi severa comportava una condanna a morte per il paziente. Il senso di colpa per l'impotenza vissuta e per essere stati testimoni di crimini atroci sui detenuti ha certamente influito sulla reticenza nel raccontare in pubblico o scrivere le loro memorie. Da Luciana Nissim in particolare sappiamo che faceva parte di un piccolo gruppo di dottoresse prigioniere esentato dall'appello generale. Poiché i medici dovevano iniziare subito il loro turno nel Revier, erano sottoposti a un appello separato, quindi molto più breve e sopportabile nei mesi più freddi, con la pioggia o la neve, ma anche in quelli più torridi. Noi dottoresse non avevamo l'appello generale, quindi non avevamo questa tremenda cerimonia dove la gente cadeva come le mosche. Altri privilegi rispetto alle condizioni di internamento delle altre prigioniere che Luciana rievoca riguardano la libertà di movimento, certo limitata e sotto il controllo delle guardiane, di recarsi dopo il lavoro nell'infermeria o nell'ospedale del campo, nelle baracche delle altre recluse per visitare le amiche o le compagne di deportazione, portare loro qualche medicina o benda trafugata con grande rischio, ma anche solo una parola di conforto e di esortazione a non lasciarsi andare, anche ottenere un alloggio individuale, banalmente una cucetta separata dalle altre, anche se sempre lercia, rappresentava, nel tormento della promiscuità di Auschwitz, una consolazione e un ambito spazio di libertà. Io potevo trovare nella giornata qualche minuto per me. Vivevo in una cameretta con solo 5 colleghe, dormivo solo in un lettino, mentre le altre erano diventate numeri disperatamente anonimi. Lavoravo nella mia professione, relativamente indipendente e rispettata, mentre per loro il lavoro era una maledizione. Nel caso delle 4 dottoresse deportate dall'Italia, non è privo di significato tener presente l'anno e il periodo esatto del loro arrivo ad Auschwitz, vale a dire nella prima metà del 1944, quando il complesso concentrazionario era in piena espansione e il funzionamento di tutti i campi satellite e delle numerose attività economiche e produttive richiedeva un fabbisogno di manodopera sempre maggiore da reperire tra i nuovi arrivati, che erano più in forze dei prigionieri già presenti nel campo. Si rivela quindi determinante per la sopravvivenza di Luciana, Sofia, Bianca e Ruth arrivare nel lager quando i medici, ebrei e non ebrei, non vengono più uccisi immediatamente, come la maggioranza degli altri prigionieri, né durante le selezioni periodiche, sebbene le fonti studiate finora non consentano di considerarla una regola generale. almeno per alcuni aspetti e per le testimonianze analizzate dalle fonti consultate, i medici ebrei costituiscono una minoranza privilegiata tra gli internati di Auschwitz, a cui sono offerte inizialmente maggiori probabilità di sopravvivenza, fermo restando che nel lager bastava un attimo o una circostanza imprevedibile, banalmente il capriccio di un capo o l'ira di un SS, a ribaltare completamente la situazione di un prigioniero. Pagina 231.